Oh Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per il tuo grande progetto d'amore su tutta l'umanità. Tu sei partito da lontano, dalla creazione del mondo, tu hai pensato a noi perché noi fossimo nel tuo cuore, perché vivessimo una vita in te, con te, per te, nella Trinità. Ti benediciamo, Signore Gesù, perché tu non hai esitato a vivere con noi questo progetto d'amore per condurci speditamente laddove il Padre progettava di collocarci, cioè nel suo cuore. Sei tu che ci hai voluto ricondurre a casa, tu il primo della nuova umanità, il nuovo Adamo. Ti ringraziamo per la tua risurrezione, per la tua presenza accanto a noi. E ringraziamo anche te, Spirito Santo, che sei Spirito del Padre e del Figlio, che sei la forza del risorto in noi. Tu vieni a ricreare il mondo e vieni a ricreare i nostri cuori. Noi ti lodiamo, ti chiediamo di operare in noi, di trasformarci, di fare di noi da persone tiepide, fare di noi delle persone infuocate, piene d'amore, di dedizione, di generosità, di follia d'amore. O Maria, noi ti preghiamo di guidarci nella preghiera, nel cenacolo, come nel tempo pasquale gli apostoli erano con te, fedeli nell'orazione con te, perché potessero ricevere il dono dello Spirito. Guida la nostra preghiera in questo tempo pasquale, perché anche noi possiamo ricevere la pienezza dello Spirito Santo e partecipare a quei doni di luce, di amore e di fortezza che possono venire soltanto dal cuore del Padre. Amen. Avevamo visto i primi versetti del capitolo 16 e questi versetti ci avevano fatto capire che lo scopo del viaggio del trio, ormai abbiamo il trio, abbiamo visto che c'era il trio Paolo, Sila e Timoteo, è quello di fortificare nella fede le comunità e renderle capaci di crescere di numero e di coinvolgerne altri. Quindi il loro viaggio era proprio per riuscire a fortificare. In effetti vedete che trasmettevano i decreti del famoso Concilio di Gerusalemme, no? Viaggiavano di città in città, e poi le chiese si fortificavano nella fede, crescevano, abbiamo visto, questo era quello che è stato detto nel versetto 5, cioè, quindi lo scopo era molto chiaro, cioè questi tre non sono tre liberi battitori che vanno in giro a vendere il loro prodotto elaborato a tavolino secondo i propri interessi, quindi per dire noi adesso abbiamo un bel progetto, dobbiamo catechizzarvi su questo, no, il primo scopo è proprio questo. Confortare, sostenere, aiutare, in modo tale che il numero dei fedeli cresca, perché la parola del Signore raggiunga tutti i cuori, tutti gli uomini. Quindi sono mossi dall'amore di Gesù e del prossimo, e abbiamo visto che si diceva nel versetto 6 che attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, e Frigia e Galazia occupavano la regione centrale dell'altipiano anatolico ed erano province romane, quindi notate bene, siamo ancora in Asia, eh? Quindi, poi si dice che raggiunta la Misia, che si trova a nord-ovest dell'attuale Turchia, naturalmente queste regioni non è che abbiamo dei confini precisi, sappiamo in maniera più o meno approssimativa, proprio perché i nomi delle città, gli scavi archeologici ci fanno sapere che lì c'erano appunto queste aggregazioni umane, E quindi, raggiunta la Misia, Paolo vorrebbe andare in Bitinia, si dice che vuole andare in Bitinia, che è una regione che arrivava fino allo stretto dei Dardanelli. E lì, per arrivare lì, c'era da percorrere una famosa via che veniva chiamata la via Egnazia, non Ignazia, no, Egnazia, che già che da Roma passava per Durazzo, attraversava tutta la Grecia e saliva sull'altipiano anatolico fino ad arrivare in Medio Oriente. E quindi è una famosa via, sapevano, conoscevano questa strada, una strada famosa per commerci, per eserciti, eccetera, e così abbiamo visto che arrivano a Troade. Perché? Perché non è possibile. A un certo punto si dice che non è possibile, abbiamo visto come viene detto che lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù, che è lo Spirito Santo, è lo Spirito di Gesù, è lo Spirito del Risorto, è lo Spirito di Cristo, del Padre, non lo permise loro, li siamo interrogati l'altra volta sul significato che ha questo. E quindi arrivano, vanno a Troade, il nome della città a Roma era Alexandria Troas, una delle tante Alessandrie che c'erano lì, l'Alessandria d'Egitto, c'era l'Alessandria qui vicino ad Acqui, e Piemonte, e c'era anche Alexandria Troas, erano tante le città che si richiamavano ad Alessandro, come tante le città che si richiamavano ad Augusto, Augusta Pretoria, Augusta Taurinorum, Augusta Tiberias, Tiberiade, anche lei Augusta, tu ricordi quante Auguste c'erano in giro, perché in onore di Augusto. Non avevano tante fantasie, che voi pensate che esista una sola Napoli, no, perché Neapolis vuol dire città nuova, e ce n'era in giro un mucchio di Neapolis, poi dopo è arrivata la nostra Napoli, meno male che ne abbiamo una sola nel mondo, vedi Napoli poi muori, però c'erano tante Neapoli, quindi una città, questa Alexandria Troas, era, vi dicevamo, una città con un porto, che era a qualche decina di chilometri a sud dell'antica Troia, e abbiamo già guardato questi scavi archeologici, no? Dalla Misia a Troade non c'era nessuna strada comoda, non è che diciamo, ma prendiamo la strada più comoda, così arriviamo lì, tanto per avere un'idea, perché noi spesso rischiamo di pensare a strade, no, non c'era nessuna strada comoda, Troade non era né a portata di mano e non era neanche il porto più vicino, e non era neanche la meta più diretta e più facile, quindi è interessante, io penso che l'attenzione geografica è molto importante quando noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, perché ci fa capire un po' la vita di questi missionari itineranti, che non era la vita facile di chi dice, prendiamo le scorciatoie più battute, o le strade più facili, più belle, dove ci sono dei cambi di mulo, dove ci sono dei tiri che ti possono portare, delle vetture postali, perché esistevano un po' sulle strade, come sulla Ignazia c'erano dei luoghi dove si faceva il cambio di tiri o dei muli o dei cavalli per quelli che portavano la posta, che recapitavano i messaggi e poi passavano anche i carovani dei mercanti, queste strade potete immaginare anche imboscate, quando Paolo parla di tutto quello che ha subito, no? Pericoli di ladri, no? Pericoli di briganti, cioè, alla fine non è che queste strade avessero la polizia lì o che se tu avevi il cellulare se ti assalgono lì, quel poco che avevi lì bastava un mantello per tagliarti la gola, insomma, per pur di portarti via il mantello hanno risposto a qualunque cosa, perché la gente povera a quell'epoca ha risposto a qualunque cosa, capite? Quindi questa attenzione geografica ci fa capire un po' la vita di questi missionari che camminavano molto e non secondo percorsi prestabiliti, come se avessero già, noi partiamo da qui, mettiamo la cartina, 30 km al giorno, no. Avevano sì delle mete, abbiamo visto, loro pensano, volevano andare a un certo punto da una parte e lo Spirito Santo glielo impedisce. Quindi sono, e due volte viene detto appunto che lo spirito lo vieta loro. Le difficoltà potevano essere una malattia. Pensate, Galati 4,13 dice che l'occasione di arrivare in Galazia è stata una malattia, dice: sono arrivato tra voi, voi mi avete accolto come un angelo, benché io fossi debole, fragile, probabilmente reduci da febbri o da altre cose, allora non c'erano gli antibiotici, noi non abbiamo mezzi diagnostici per sapere cosa, però Paolo parla di una malattia seria, probabilmente una malattia che l'aveva portato quasi a morte, e dice: voi mi avete accolto, e allora come mai mi avete accolto allora e adesso avete dimenticato quello che io vi ho insegnato? Oppure qualunque altra cosa, poteva essere che improvvisamente decidono di partire e, che so, arriva un tale acquazzone che li ferma lì per 4, 5, 10, 15 giorni, anche perché non è che cosa vogliono avere né gli ombrelli né altro, quindi dovevano stare al tempo, al momento, oppure mettete che c'era un'invasione di ladroni, oppure delle truppe romane avevano impedito che quella strada lì venisse percorsa perché dovevano fare chissà che cosa, cioè non sappiamo. Cioè, quello che è interessante, secondo me, è il vedere come gli apostoli, o comunque questi missionari, sono capaci di leggere gli eventi, le situazioni, come modi con cui Dio mi sta parlando. Quindi, non accidenti, guarda come è andata male sta roba, perché Dio mi tratta così. Ma noi avremmo fatto così, io avrei fatto così magari. Guarda, ce la mettiamo tutta per questa roba, ci abbiamo pregato su, abbiamo fatto i calcoli, ci mettiamo in viaggio, cosa vuole ancora il Signore da noi, no? È la domanda, mica così. La domanda giusta invece è un'altra: come Dio mi sta parlando attraverso questi avvenimenti? Cioè, in che modo Lui mi sta dicendo alcune cose che io devo imparare a decifrare, anche certi no, certi ostacoli, certi blocchi, certe situazioni che sembrano essere negative, in realtà Dio mi sta dicendo qualcosa, allora devo imparare a decifrare il linguaggio di Dio. E questo è il vero discernimento del missionario, è il vero discernimento del cristiano, decifrare il linguaggio di Dio, il quale mi parla non solo attraverso consolazioni e desolazioni, ma mi parla attraverso anche le situazioni, fa pure rima con desolazioni, consolazioni e situazioni. Ricordate, gli avvenimenti sono i nostri maestri, diceva Pascal. Cioè, la storia non è una storia, non esiste una storia laica, esiste una storia che è sempre sacra, perché tutto è saldamente nelle mani di Dio, sempre storia sacra. Bellissimo un libro di Jean Vanier intitolato Ogni uomo è storia sacra, tutta la storia di ogni uomo è storia sacra, perché Dio parla attraverso queste cose. Quindi, e queste cose vengono interpretate come volontà dello Spirito. Quindi non sono apostoli senza progetti. Notate bene, viene in mente Maria, vi ricordate Maria l'Annunciazione? L'angelo del Signore apparve a Maria, la quale era sposata con un certo Giuseppe. Fidanzato, sposata era la stessa cosa per loro, il fidanzamento aveva gli effetti già di matrimonio. Allora, vedete che Dio entra nella vita di una persona che ha già dei progetti. Non è un Dio che entra nella vita di una persona senza progetti. Il Signore non ci dice, senti, non fare nessun progetto perché i progetti li faccio io. No, perché sarebbe da trattarsi da stupidi, Dio non ci tratta da stupidi. Dio ci fa capire che esistono dei progetti e ci fa innamorare di questi progetti. Per cui Giuseppe e Maria avevano un progetto, un matrimonio. E l'angelo Gabriele non disse a Maria, senti Maria, pianta lì quel Giuseppe lì perché alla fine, guarda, figurati, cioè c'è Dio che è meglio di lui. No. Anzi, quando Maria dice, come devo fare? Ok, guarda che farà tutto Dio. Quindi tu continuerai a vivere la tua vita con Giuseppe in modo diverso, in modo speciale. Tu hai scelto di vivere, di scegliere Dio come l'assoluto della tua vita, ebbene lui sarà l'assoluto della tua vita, ma non secondo il tuo progetto, ma secondo un altro tipo di progetto. Capite? Cioè, Dio non prende il tuo progetto e lo butta via, ma lo integra facendolo diventare più grande. Non so se mi sono spiegato. A me mi viene in mente, non so, faccio un esempio banale se volete. Io ho trovato un bel motivetto che mi piace, no? Ma che bello questo motivetto. Trovo un musicista che dice, me lo dai il tuo motivetto, lo faccio diventare una sinfonia. e in questo momento costruì la musica e poi la sesta di Beethoven. Capite? Il Signore non dice, il tuo progetto è come un motivetto, no? Non dice buttalo via, dammelo che io lo integro in una grande sinfonia. Cosa vi sono spiegato? Ecco, questo che voglio dire. Cioè, il Signore non entra in una vita senza progetti. Guai se uno non ha progetti, è un pigro. I progetti devi averli. Io avevo 1000 progetti prima di decidere di fare il prete, circa 50 anni fa, primo maggio 1961, è stata la mia vocazione, in cui ho capito con una chiarezza cristallina che il Signore mi chiamava a fare il missionario. Pensavo missionario, ma di fatto sto facendo missionario, capite? Non come pensavo io, andando che so, alle isole delle Mentawai, come pensavo allora, perché ho conosciuto questo missionario che mi ha affascinato, dicevo, devo andare lì. Però il Signore non mi ha detto butta via il progetto, se mi dai questo progetto che ti piace tanto, io lo integro, lo faccio diventare ancora più grande. Ecco. Quindi è bello che loro hanno i loro progetti e devono consegnarli a Dio e Dio ad agio tac 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 li manda dove effettivamente bisognava andare e sono contenti poi alla fine. Non hanno detto ma guarda che imbroglione questo Dio, io avevo un progetto e lui me l'ha fatto fare un altro, no. Lui ha preso il mio progetto e l'ha reso ancora più bello e più grande. Questo è lo stile di Dio. Quindi questi apostoli hanno dei progetti, come dicevo, ma sono capaci di riformularli a partire da ciò che Dio in quel momento va suggerendo attraverso le vicende concrete. Riconoscendo in queste circostanze che lo Spirito di Dio li sta guidando. Dio mi sta guidando, oppure Dio mi sta impedendo di andare lì. Capisco che Dio mi chiede questo e non quest'altro. Mi si chiudono delle porte. Non è perché Dio è antipatico, brutto, cattivo, che brutto, mi si chiudono le porte e io non le volevo, no, mi si chiudono le porte perché mi fa capire che magari me se ne aprono altre, anzi, e magari io sono così fissato con quella porta chiusa che non vedo che dietro le spalle ne sono aperte quattro, una più bella dell'altra, non so, capite, la nostra ostinazione è lì, nel volerci ostinare a cercare funghi quando Dio ti dice, ma guarda che, lasciali stare perché sono tutte velenose, prendi le farfalle che sono più belle, chi cerca funghi non trova farfalle. Non li vede neanche perché continua a guardare in terra. Ecco, il criterio dunque per procedere non è quindi l'efficienza, perché l'efficienza vuol dire, cos'è l'efficienza? Ho deciso di andare fino in fondo in quello che ho progettato e dunque devo arrivare lì perché se no sono frustrato. No, non è, il criterio non è l'efficienza, a qualunque costo, ma non è nemmeno il vagabondaggio di chi procede a caso, no? Allora va, oh, vediamo, andiamo un po' di qui, poi andiamo di là, ma poi si sa, e poi ma gira un po' di qui, gira di lì, poi dai, ma qualcuno incontrerai, no. L'uno, il vagabondaggio incrementa la pigrizia e la mancanza di progettualità. Dall'altra parte invece l'efficienza a tutti i costi cosa fa? Fa cadere nel decisionismo e nel mettere Dio al mio servizio. Prendo Dio e dico, Signore, per favore seguimi. Gesù dice chi vuole venire dietro di me, dico, no Signore, vieni tu dietro di me, perché sai, il mio progetto è più bello del tuo. Signore, esaudisci le mie preghiere per favore, no? Non Signore, sia fatta la tua volontà, ma esaudisci le mie preghiere. Ed è interessante, se voi guardate bene il versetto 6, mi sono fermato ancora lì un attimo, perché se lo leggiamo nel greco, dice che è sconcertante perché dice avendo lo Spirito Santo vietato loro di parlare la parola. Oh bella, lo Spirito Santo che impedisce di parlare la parola, la traduzione impedita dallo Spirito Santo ad annunciare la parola, no, è un parlare la parola, dove la parola, a parlare la parola è un termine tecnico che piace a San Luca lo usa molto questo, l'abbiamo già trovato in 4,17, poi 29, poi 31, sempre del 4, poi 5,40, poi 8,25, poi 11,19, poi 13,40, cioè posso citare almeno una dozzina di volte in cui si trova questo parlare la parola, è il termine tecnico usato da Luca per dire annunciare il Vangelo, ma come può lo Spirito Santo impedirmi di annunciare il Vangelo? È scandalizzante. Lo Spirito Santo ha i suoi tempi, non sei tu a guidare lo Spirito, ma è lui che guida te. Certe volte Dio Spirito Santo ha bisogno di silenzi, non di annunci, perché la gente non è ancora matura, perché le situazioni non sono ancora pronte, eccetera, lo sappiamo noi perché, ce lo dirà lui il giorno del giudizio, adesso non dobbiamo noi dire, beh, spiegami perché poi ci vado, no, tu devi solo essere fedele allo Spirito. Quindi gli apostoli sono persone che hanno la parola dentro, ma non devono tirare fuori la voce ad ogni occasione, possono anche tenerla dentro. Lo Spirito Santo qualche volta dice no, adesso te la tieni dentro, perché non è opportuno, perché non sappiamo bene. È importante, è chiaro, che se il Vangelo si diffonde occorre che ci sia qualcuno che annunci questa parola, che parli la parola, anche, e quindi ci risulta strano che qui si dica che lo Spirito Santo lo vieta. Ecco, ancora una volta lo credo proprio il sottolineare che non c'è nulla di automatico nell'avanzare del Regno di Dio. L'evangelizzazione non deriva dal lavoro di una potente multinazionale che si espande su tutti i mercati che incontra. Vediamo di trovare dei mercati vuoti e tac tac li occupiamo, no? Col fanno i multinazionali. Per cui uno arriva un posto ad un altro e dice, oh, questa banca è arrivata anche qui, anche nei posti più impensati, più strani, no? Ho trovato l'Unicredit a Mostar, l'Unicredit, sì, Unicredit, con la stessa sigla dell'Unicredit che c'è qui, a Mostar. E poi un'altra cosa strana, ho trovato la San Paolo, e invece vicino a Medjugorje, anche lì, da dire, dice, toh, guarda, dove sono, no, il Vangelo non è così, non va, non è una potente multinazionale che cerca di occupare tutti i mercati che incontra, no, non è questo. Dunque, arrivati a Troade, siamo qui, durante la notte Paolo, abbiamo già visto questo, ebbe una visione, attraverso un sogno, si esprime qualcosa di profondo. Che un sogno, Paolo era attento a ogni cosa, nella Bibbia Dio parla attraverso i sogni anche, e quindi non dice, oh mamma mia, ieri sera devo aver mangiato pesante, guarda che sogni vengo a fare, e invece no, avverte che c'è qualcosa che Dio ha da dire a lui, e lì trovano un tale, un macedone durante la notte, questa visione, un macedone in piedi, lo supplicava dicendo passa in Macedonia e aiutaci. Già ho detto l'altra volta come sarebbe interessante vedere, capire come ha fatto a capire che era un macedone. Ovviamente l'accento, ma anche probabilmente il vestito romano, perché vedremo che a Filippi era una colonia romana ed era una colonia di veterani romani, di ex soldati romani, quindi probabilmente questo ha detto, certamente mi sta chiamando in un luogo dove ci sono dei soldati romani, Filippi era famosa, era una colonia nata lì. Quindi vuol sottolineare che San Luca, che il passaggio in Grecia non è un'invenzione umana, non è frutto di un sogno di Paolo, ma invece viene da Dio stesso, cioè Dio stesso che durante la notte ha suggerito dove andare. Non è che lo Spirito Santo soltanto ti impedisce, ma lo Spirito Santo ti spinge anche, cioè ti impedisce alcune cose che non sono mature, ti spinge invece nella direzione in cui lui vuole, cioè non è che ti dice ti tarpa le ali e basta, ma poi ti spinge col vento in poppa se la strada è giusta, ti frena laddove deve frenarti, ti spinge laddove deve spingerti. E quindi viene superata una nuova soglia, la cui importanza non ci deve sfuggire, siamo al passaggio in Europa, finalmente il cristianesimo da religione orientale diventa religione mondiale, entra in Occidente e diventa una religione veramente universale, anche se a quel tempo non si sarebbero espressi così dicendo che si passa dall'Asia all'Europa, perché questo era tutto impero romano comunque, no? Ma a noi invece questo dice già qualcosa, comunque c'è una cultura diversa fondamentalmente. Allora si affronta più da vicino questo ellenismo che finora era semplicemente una lingua, non ancora una cultura pienamente assorbita. Qui siamo veramente nel cuore, la culla dell'ellenismo, Grecia, Macedonia, Alessandro Magno, quindi tutto quello che vuol dire, no? questa espansione, questo fenomeno che è stato un fenomeno di mondialità, di cosmopolitismo, mai conosciuto prima, cioè il greco che è diventato un po' come l'inglese adesso, capite? Ma lì però siamo nella patria dove è nato, come dire, prima eravamo dove si parlava l'inglese, adesso siamo veramente in Inghilterra, che è un'altra cosa, capite? Arriviamo proprio lì dove è nata la lingua. E così si viene in contatto con un nuovo regno, la Macedonia, e soprattutto si sta allontanando sempre più da Gerusalemme, da sorgente. Il punto di partenza è Gerusalemme, non dimentichiamo mai. Il punto di arrivo dovrebbe essere Roma. Ricordate i due viaggi dalla parola, la parola che parte da Nazareth arriva a Gerusalemme, il Vangelo di Luca. Secondo libro di Luca, gli Atti degli Apostoli, la parola parte da Gerusalemme, arriva a Roma, al cuore. E una volta arrivata al cuore dell'impero, Luca si disinteressa della cosa, per dire, una volta, quando la freccia è arrivata al cuore, il veleno colpisce tutto il corpo, no? Il veleno del Vangelo, se volete, cioè, oppure la buona notizia del Vangelo arriva perché poi si espanderà dappertutto, una volta che è arrivato nel cuore, è lì. Quello che Sant'Agostino nel De Civitate Dei descriverà con una bellissima intuizione frutto di teologia della storia come un grande progetto di Dio, cioè in fondo che cos'è l'impero romano secondo Sant'Agostino? Non è se non quel Dio che ha voluto che i romani attraverso i loro eserciti, la loro espansione di diverso interesse che non era certamente né culturale né altro, ma soltanto commerciale e di tipo imperialistico, ha preparato però le strade perché il Vangelo potesse arrivare dappertutto. Loro non lo sapevano, ma in realtà stavano preparando queste strade e il Vangelo arriverà poi dappertutto, anche nei luoghi più lontani, dai barbari, eccetera, fino ad arrivare a Pisa Iberica, dappertutto, dappertutto. Da dove? Grazie alle strade romane. Spagna, eccetera, e Sant'Agostino lo dice chiaramente, cioè, capite, anche qui è una rilettura dall'alto di quelle cose che spesso magari gli storici o i sociologi leggono dal basso, dando un'interpretazione vera ma parziale. Sant'Agostino dà un'interpretazione veramente globale, piena, la cosiddetta filosofia, teologia della storia. Ecco, allora dicevo. E qui intanto la prima cosa che notiamo è la prima volta, io forse l'altra volta l'ho fatto notare, non mi ricordo più, subito dopo, siamo al versetto 10 che noi avevamo già fatto, subito dopo la visione, non 10 giorni dopo, non viene in mente il subito che è, vuol dire mi metto a disposizione dello Spirito Santo, se Dio parla dico eccomi, non dico tra poco, dopo, ricordate Maria, dopo che ebbe ricevuto l'annuncio dell'angelo, subito si alzò e si mosse in fretta per andare da Elisabetta, cioè subito, quindi ho ricevuto la missione, quindi subito, dopo la visione, cercammo, non so se avete notato il verbo, non dice cercarono, cercammo, è uno dei cosiddetti brani o sequenze che vengono chiamate sequenze noi. È come se Luca fosse presente, qualcuno dice era presente anche Luca, oppure Luca ha preso qualche foglio di viaggio di Paolo o di Sila o di Timoteo, e li ha inseriti nel suo racconto, quasi a dire guardate che queste cose qui hanno solo testi di prima mano, no? I nostri amici hanno scritto loro. La tradizione dice che si tratta di Luca come testimone oculare, però noi non lo sappiamo, si chiamano i brani noi perché il soggetto è noi, quindi noi cercammo di partire per la Macedonia. Certi, notate bene anche qui, è bello la parola, certi, sicuri, non, ma pensando che, ipotizzando eventualmente che, no, certi che Dio ci aveva chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Cioè, il Signore è chiaro, il Signore non dice le cose a metà, ci si muove quando si è certi, non va, vediamo, proviamo, no. C'è questa certezza, ho capito che Lui mi chiama lì e mi muovo solo quando ho capito, non prima di aver capito. Se non ho ancora capito, aspetto. Vuol dire che il Signore mi dice aspetta, perché il Signore non è né sordo né muto, e Lui parla e dice le cose. Se non ho ancora capito, aspetto. Ah, ma forse, ma il forse, col forse non si costruisce la vita, forse, col forse si costruisce invece gli errori, uno dietro l'altro, se non hai... Magari perdo tempo, ricordati che Dio non sa, Dio sa e... Spesso noi perdiamo tempo chiedendo a Dio di correre dietro a noi, non noi correndo dietro a Dio. Quanto tempo perdiamo quando vogliamo correre, che Dio ci corra dietro? Israele ha fatto il giro del deserto per 40 anni perché non ha voluto andare dove Dio lo voleva. Ecco allora, salpati da Troade, e qui siamo ormai al versetto 11, salpati da Troade ci dirigemmo verso Samotracia e il giorno seguente a Neapoli, ecco qui, Neapolis, Napoli, non la nostra Napoli, Neapolis, la nuova città. Ora, quindi partono da Troade, sbarcano a Neapolis, oggi si chiama Kavala in Turchia, e dopo aver fatto una tappa in Samotracia. Non so se avete in mente che cos'è, avete mai sentito parlare della nicchia di Samotracia? Si trova al Louvre, la famosa Vittoria alata, che è stata trovata proprio degli scavi proprio lì a Samotracia. Per cui è più famosa per la nicchia di Samotracia che per altro Samotracia. Ecco. Da Neapolis, poi cosa succede? Di là, quindi da Neapolis, ci recammo a Filippi. Vi dicevo che Filippi era abitata da soldati romani in pensione, a cui l'impero concedeva un pezzo di terra. Non so se vi ricordate la famosa battaglia di Filippi, 34 a.C. mi pare, se non ricordo male, perché 31 la battaglia di Azio, ma 34 a.C., Bruto e Cassio vengono affrontati da Ottaviano nella piana di Filippi, quindi con un esercito immenso. E quindi con questo esercito contro i congiurati che avevano ucciso Cesare, un po', naturalmente era un pretesto per prendere il potere comunque, erano due partiti, guerra civile, eccetera. Ecco, facciamo un po' di ripasso di storia romana. No? Oh. Ora, e lì avviene la famosa battaglia, Bruto, così dice Plutarco, Plutarco, storico greco, ma che ai tempi dell'impero, descrive un po' nelle vite parallele, Dio il parallelo, vite parallele, presenta sempre un grande di Roma con un grande di Grecia per metterli in parallelo, li mette insieme, no? Fa vedere come la Grecia ha i suoi grandi, ma Roma anche lei ha i suoi grandi, è scritto in greco comunque, Plutarco era una, sono le traduzioni che vanno per la maggiore in liceo, e che è uno degli autori che i ragazzi di liceo odiano di più, perché ho ancora un pezzo di Plutarco da tradurre, mamma, basta questo Plutarco, che poi quando uno va avanti e vede che sono delle cose più difficili dice perché non ci danno più Plutarco, perché comunque Plutarco è anche trasparente, qualche volta anche delle storielle belle, piacevoli. Comunque c'è la famosa apparizione del fantasma di Cesare a Bruto, penso che ve lo ricordate, non è anche quello, cioè perché almeno su Shakespeare penso che lo metta in scena, dove gli appare uno spettro che lui non riesce a riconoscere, quest'ombra, e gli dice ci rivedremo a Filippi, e proprio a Filippi avviene la disfatta dei congiurati di Cesare, vengono uccisi, vengono disfatti, soltanto che dopo tutti l'esercito romano mica lo porti via, lo porti a casa a fare cosa se fai di questo esercito. Allora, visto che la battaglia sarà svolta lì, hanno regalato per pagare il salario ai soldati i terreni, che poi tra l'altro non erano neanche loro, per cui come sempre chi gli va le spese sono i padroni, gli invasi, per cui chi vince ha tutti i diritti, chi invece ha perso, la povera gente di diritti non ne ha. E quindi Filippi è diventata proprio una città dove c'erano questi soldati romani in pensione a cui era stato concesso un bel pezzo di terra, quindi avevano il loro orticello ma anche la loro vigna, eccetera. E Filippi era una città benestante e appunto per questo, perché era una città nata da vecchi militari romani, i veterani venivano chiamati, che avevano seguito Cesare e poi anche gli altri, perché alla fine in segno di riconciliazione non è che tutti quelli che erano stati con Brutto e Cassio gli hanno tagliato la testa, hanno detto ok, va bene, vi diamo la terra anche voi, però basta, non se ne parla più, non si litiga più, si va d'accordo, quindi con il segno di pacificazione concedono anche la terra, e in questa città godeva dello Ius Italicum, cioè il diritto romano che si applicava in Italia, che era un privilegio, cioè esenzione da alcune tasse, eccetera. In questa città si usava, e quindi si capisce come probabilmente in sogno Paolo avrà visto un soldato, penso io, e ha intuito che probabilmente il Signore ci chiama lì, in questa città che è una città di ex soldati, ex militi, e forse magari il soldato parlava in italiano, parlava in latino, scusate, il vecchio italiano, forse parlava latino, non lo sappiamo, perché Paolo era poliglotta, quindi poteva capire sia il greco che il latino, che l'ebraico, che l'aramaico. E ecco, anche qui però arrivano a Filippi, che dice, spiega, che è la prima città del distretto di Macedonia ed è colonia, ecco qui era colonia italica, quindi vi si applicava lo Ius Italicum, e San Luca è molto esperto su queste cose, ed è colonia italiana, quindi colonia, quindi dove gli eserciti avevano poi, si erano stanziati e avevano fatto famiglia. Anche qui io mi aspetterei, oh, finalmente siamo arrivati, ragazzi, rimbocchiamoci le maniche e forza e andiamo subito avanti, fretta. Invece no, sentite, in questa città facemmo sosta per parecchi giorni. Fermati, prima ti guardi intorno, prima cerchi di capire, prima respiri che aria c'è. Cioè, Dio non ha fretta, presto e bene raro avviene, dice un proverbio. Le cose fatte troppo in fretta rischiano di essere fatte due o tre volte poi. E poi la seconda volta riescono ancora bene, peggio, la terza ancora. Una volta che hai rovinato la cosa, un vestito tagliato, alla fine prima è una tonaca che doveva arrivare ai piedi, poi diventa una gonna lunga, poi diventa una minigonna e qualche volta non riesci più neanche a farne le mutande. Più la tagli per metterla a posto e più. Capite? Per quello che bisogna aspettare e cercare di fare un unico taglio che vada bene subito, perché le cose rabberciate poi diventano sempre problematiche. Allora, e qui c'è veramente questo senso di ponderatezza, di calma, di fiducia nel Signore, come? Ma lui ci ha rivelato, adesso ragazzi, qui mettiamo il motore, 800 all'ora, via come i jet, come gli aerei, no, ci fermiamo, si fermarono, parecchi giorni, non pochi giorni, parecchi giorni, parecchi giorni, non so quanti, però parecchi. Ecco, io credo che già anche questi pochi versetti, un po' riassunto nella puntata precedente, questi pochi versetti penso che già ci danno alcune indicazioni, no? Anche sullo stile nostro, su come anche noi potremmo entrare, no? Nel nostro ascolto di Dio. Come Dio non è dietro con la pistola alle nostre spalle per dire ragazzi spicciatevi perché ho fretta, no, Dio non ha fretta, è la capacità di entrare nei progetti di Dio con calma, ponderatezza, fiducia, semplicità, scioltezza, capite? E io credo che non c'è bisogno di oggi leggere un grosso testo, ma penso già queste poche cose penso possono già interpellarci e dire io che punto sono, cosa faccio, in che maniera Cristo risorto oggi parla a me sul mio vissuto e che cosa probabilmente mi sta chiedendo adesso, visto che questa parola dovrebbe essere luce ai miei passi, cioè i miei passi sono questi che sto vivendo adesso, quindi che cosa mi sta suggerendo, qual è lo stile che mi va proponendo e io invece che cosa sto facendo, oppure magari fortunatamente lo sto facendo anch'io, allora posso dire, oh grazie Signore perché sono sulla strada giusta.